Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Francesca Valdinoce e voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian. Questa mattina un aggiornamento sul fronte russo-ucraino col nostro corrispondente Giuseppe D'Amato, ben trovato su SBS Italian.
Buongiorno Australia.
Cominciamo però da lontano questa mattina, ovvero da New York, dove il presidente ucraino Zelensky è stato uno dei protagonisti dell'Assemblea Generale dell'ONU e di vari appuntamenti all'atere dell'incontro. Il presidente ha presentato il suo piano per la vittoria e cosa ha riportato a casa per il suo paese, Giuseppe?
Principalmente appoggi a livello internazionale e soprattutto tanti soldi, tantissimi miliardi di dollari, e addirittura l'ex presidente Donald Trump ha detto: ma è forse il migliore commerciante della storia, perché tutte le volte che viene in America, se gli va male, porta via qualche decina di miliardi di dollari. Insomma, ha portato via tanti soldi, tanto sostegno politico e ulteriori forniture militari.
E cosa ci dici di questo piano per la vittoria? In cosa consiste?
Ma in realtà non è che si capisca bene, perché il presidente ucraino l'ha presentato prima a Biden, poi al vicepresidente Kamala Harris, e non si sa ancora se vedrà Donald Trump oppure no, ma Trump è stato parecchio critico con Zelensky. Gli americani in generale appaiono abbastanza delusi da questo piano. In realtà nei particolari non lo si conosce, non lo si è letto ancora. In realtà sembrerebbe che questo piano per la vittoria non porterà una pace a breve scadenza, come invece l'Occidente, gran parte della comunità internazionale vuole e sta spingendo. Ci sono fortissime pressioni da tutte le parti.
Ecco, mentre a New York Zelensky spiegava una volta ancora che la minaccia nucleare russa riguarda tutto il mondo occidentale, Vladimir Putin presentava invece una nuova dottrina nucleare. Allora, in che cosa consiste, che cosa si sa e si è trattato secondo te di un messaggio di Putin alla NATO?
Principalmente Putin ha detto che è intenzionato a modificare la dottrina nucleare, e in pratica poi è stato spiegato, perché anche qui bisogna stare molto attenti perché i particolari sono molto importanti, e ha parlato di proposta, ma nero su bianco in realtà non c'è niente. È stato spiegato che il presidente russo si riferiva a casi in cui vi fosse un paese senza armamento atomico che attacca la Russia ed è sostenuto da un altro o altri paesi invece atomici, e quindi di conseguenza, questo è il chiaro riferimento alla situazione attuale: se ci fosse un attacco anche con armi convenzionali che mette in pericolo lo Stato russo, allora la Russia si riserva l'uso dell'arma nucleare. Questo perché c'è un tentativo di riequilibrare questa grossa differenza in campo militare fra l'Occidente e la Russia dal punto di vista delle armi convenzionali. Questo messaggio è certamente rivolto alla NATO e all'Occidente. Le ragioni di questo messaggio proprio adesso sono molteplici.
Ecco, ce ne vuoi dire qualcuna, quelle che secondo te sono più interessanti?
Quando i russi minacciano vuol dire che sono in grossa difficoltà. La Russia è in grosse difficoltà perché sta subendo delle pressioni internazionali fortissime, e anche da parte di paesi che teoricamente la sostengono, tipo la Cina, oppure paesi vicini a lei come l'India, che sono paesi del BRICS. C'è, come dicevamo, una forte pressione affinché si vada a chiudere questa tragedia. Questa pressione è una pressione non solo politica, ma soprattutto è finanziaria, economica, commerciale. Putin sta picchiando i pugni sul tavolo, anche perché militarmente, se gli ucraini dovessero iniziare a utilizzare delle armi a lunga gittata occidentale, allora inizierebbero dei problemi molto seri per le forze armate russe. La vera probabilmente ragione è che la Russia si sta preparando a negoziare realmente la conclusione di questa tragedia.
Io intanto ricordo a chi ci ascolta che siamo in collegamento con Giuseppe D'Amato per un aggiornamento sulle notizie principali per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino. Dunque, seguendo un po' quello che stavi dicendo, sembra quasi che lasciassi intendere che laddove la diplomazia internazionale non sembra aver riportato risultati, però c'è una speranza per quanto riguarda gli sforzi semiufficiali tra russi e ucraini da un punto di vista di raggiungere eventualmente la fine di un conflitto?
Ma si sta trattando per iniziare una tregua e quindi successivamente andare alla composizione di questa tragedia che in realtà non sarebbe mai dovuto incominciare. Si tratta dietro alle quinte, ci sono più iniziative diplomatiche negli ambienti internazionali più diversi dai paesi del BRICS, c'è un'iniziativa brasiliana insieme ai sudafricani, c'è un'iniziativa molto importante degli indiani, c'è un'altra ulteriore iniziativa dei paesi del Golfo che stanno mediando, diciamo, gli scambi, i famosi scambi fra prigionieri, e proprio ieri o l'altro ieri un gruppo di minorenni che erano stati portati in Russia sono stati adesso restituiti all'Ucraina. Quindi diciamo che ci sono molteplici iniziative, ci sono dei contatti proprio per definire questo possibile accordo che ponga fine a questa situazione terribile, e bisogna vedere, perché certo la volontà politica è la cosa principale. Sia in Russia sia in Ucraina ci sono delle resistenze a terminare questo conflitto, e bisogna vedere in realtà se si riesce a quadrare il cerchio, e quindi anche le leadership politiche potranno accettare questo tipo di compromesso, perché comunque bisognerà fare un compromesso e ci saranno delle parti certamente abbastanza difficili da far digerire alle opinioni pubbliche.
Infine, un'ultima nota invece su quel che è la situazione oggi sul terreno. A che punto siamo?
Beh, sul terreno gli ucraini sono nella regione di Kursk, si sono messi in una posizione difensiva perché l'obiettivo era proprio quello di occupare una porzione di Russia per poter poi andare a scambiarla in un negoziato. Questa è la prima cosa, e i russi, da quello che si capisce, si comprende per adesso, non riescono a rigettare indietro gli ucraini verso confine. In Donbass la situazione è abbastanza complicata per gli ucraini, perché i russi sono vicinissimi a Pakrovsk e a Ugledar, che sono dei crocevie di arterie stradarie e anche di ferrovie. Non dimentichiamo che le merci e anche le armi vengono portate al fronte proprio grazie ai treni. Quindi insomma gli ucraini in questo momento sono in difficoltà, e da quello che si legge le perdite da ambedue le parti sarebbero decisamente pesanti.
E noi ringraziamo per questo aggiornamento allora il nostro corrispondente Giuseppe D'Amato. Alla prossima.
Grazie, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.